capitolo Nauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio numero 9, se la scaletta non mi inganna. Live dagli Astronautica Studio di Milano, io sono Michael Sacchi, ma questa sera ho l'onore di fare un giro di presentazioni che sarà lunghissimo perché siamo tornati in formazione piena con i 5 famosissimi conduttori di Astronauticast, a partire da il nostro presidente, anzi no, in ordine normale, dal nostro Marco aiuto, dal nostro Paolo Amoroso, che torna ai microfoni di Astronauticast.
Questa sera vi saluta anche Paolo Amoroso da Milano, tornato dopo una pausa sabbatica.
Paolo Amoroso su avventureplanetarie.blogspot.com, lo potete leggere, ma scrivi ancora adesso al di là del periodo un po' preso?
Per il momento no.
È sempre in pausa anche quello?
È in stand-by, sì.
Va bene, comunque sapete che potete tenervelo lì nei feed, e quando il nostro Paolo Amoroso riprenderà con le sue pontificazioni, perché è il nome che abbiamo scelto, lo riceverete nel vostro feed RSS. La gente dovrebbe usare di più RSS, sta un po' calando come uso. Continuiamo a fare il giro, va Marco Zambianchi da Erve.
Buonasera a tutti, ben ritrovato a Paolo e ciao a tutti gli amici in ascolto, sia in diretta che in differita.
Marco Zambianchi, il fautore della tutta la galassia di ISA, a partire da forumastronautico.it, il motivo per cui noi cinque ci conosciamo, possiamo dire così? Possiamo darti questa colpa?
Sì, io mi piace essere ricordato come creatore di Viger.
Perfetto, perfetto. Quando tornerai con una nuvola grande, un'unità astronomica, ci preoccuperemo. Per adesso va bene così. Facciamo un salto a ovest del Ticino dal nostro Luigi Morielli.
Ecco, vedi, mi mancava il tuo ovest Ticino. Saluto a tutti.
Ho sentito che nella puntata scorsa l'avete evocato comunque.
Un saluto a tutti da Carmagnola e un saluto ovviamente a Paolo che è rientrato in forza.
Grazie.
Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com. Luigi, di qualcosa così ti inquadra?
Devo essere inquadrato per forza? Va bene.
Sì, potrei, sto presentando, almeno
sì, no,
curiamo
diciamo
la strategia.
Prossimamente ci sarà anche il sito astrogation.it, quindi
Sei così carino, poi è bello vederti inquadrato.
Ah, non vuoi spendere $1,000,000,000 per prendere il com?
Sì.
La voce che avete sentito, la voce che avete sentito e visto inquadrato per un attimo è il nostro Riccardo. Ricky?
Ciao a tutti, qui da Modena, è un piacere anche per me rivederci tutti e cinque insieme, quindi preparatevi ad una puntata spumeggiante.
Riccardo Rossi, dissacratore di foto astronautiche, con il suo Space Humor, twitter.com/spacehumor, giusto?
Ok, non me lo ricordo. Giustissimo, mai. Tutto attaccato.
Molto molto prolifico ultimamente, sono particolarmente contento.
Ringrazio anche voi per gli input che mi date di tanto in tanto, così aiutate le mie meningi a lavorare.
Ho detto tutto, cioè ho fatto il giro di tutti, non mi sto dimenticando di nessuno. Bene, che bello tornare in regia, la settimana scorsa mi è mancato. Volevo ascoltarvi in diretta, non ce l'ho fatta perché avevo la cena con i clienti, ma sono riuscito ad ascoltarvi il giorno dopo praticamente, e sono stato molto molto soddisfatto. È molto piacevole ascoltare il podcast. Non so se è così anche quando ci sono io, non lo so, non mi riascolto quasi mai. Se è così sono contento, ma non credo.
Saluti. Sì, tranquillo.
Che simpatia. Allora, vi chiederete magari dove è stato Paolo Amoroso in questi giorni. Ma inside joke perché è da mantenere privata questa vignetta?
In realtà l'immagine me l'avevi mandata a te con scritto per uso interno e basta. Poi dopo...
L'immagine può anche essere pubblicata.
Vabbè, è un esempio delle vignette di Ricky. Questa chiaramente non è da pubblicare su Space Humor perché nessuno sa chi è quel signore lì pelato con la cuffia.
Facciamo così, pubblico il link in chat, ma non nelle note dell'episodio, così la prossima volta niente. Ci seguite in diretta.
Chi la sta guardando in video però la vede, perché la sto trasmettendo.
Ah beh, vabbè.
Ecco il motivo per cui Paolo Amoroso non è stato con noi nelle scorse puntate. Ah, tac, chiusa la vignetta, proseguiamo. Di solito parliamo di ISA, ma abbiamo cercato di estendere un po' questa rubrica, queste chiacchierate iniziali ad altri eventi che comunque vedono coinvolti i membri più lacustri, diciamo, di commercio del Lago di Como di ISA, in particolare la visita di Paolo Nespoli a Oggiono, che abbiamo più volte l'avevamo annunciata, smentita, poi riannunciata, ha avuto luogo, giusto?
Sì, è andata anche molto bene, perché Paolo è stato con noi un'intera giornata lo scorso 25 novembre, è stato un esempio di come la generosità dell'ESA e soprattutto quella di Paolo, che si è prestato per 24 ore a farsi strapazzare su e giù per la Brianza Lecchese, dia degli ottimi risultati. Abbiamo visitato 3 scuole del territorio la mattina, raggiungendo più di 500 studenti tra scuole medie e scuole superiori, a cui abbiamo poi dato appuntamento alla sera, dove la cifra è decisamente raddoppiata, con almeno altre 500 persone sparse nel palazzetto. C'erano anche alcuni amici del forum, per esempio Aurelio, conosciuto anche come Topo Pesto, ma altri che sono venuti a salutarmi una sfuggita, ed è stata un'esperienza molto bella, perché Paolo, sia con gli studenti durante la mattinata sia la sera, non ha mai perso la verve. Anzi, pensate che l'esordio della serata è stato lui che è salito in piedi a una sedia e ha cominciato a sbracciarsi per far spostare tutto il pubblico più in favore di schermo, perché proiettando la sua presentazione sul muro si era accorto che le persone erano troppo spostate sulla sua sinistra, non gli è piaciuto, e quindi ha fatto muovere tutti quanti. Protagonista della situazione è una persona che, se avete occasione di sentire dal vivo, vi consiglio davvero di non perdere. Grazie ancora Paolo, ed siamo soddisfatti come ISA di aver dato il nostro piccolo contributo all'organizzazione e ancora una volta di aver avvicinato il cielo alla terra, lo spazio al grande pubblico, che è poi il nostro scopo di esistere.
Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Registrata da Giono questa, mi pare, no? In un'altra occasione.
Sì, stessa palestra un anno fa, perché lui ha avuto la gentilezza di tornare 2 volte a Oggiono, la prima di partire raccontando quello che avrebbe fatto, e poi appunto lo scorso venerdì, alla fine della sua missione, raccontandoci proprio tutta la sua avventura veramente vissuta. Tra l'altro, per finire, non per citarla, ma all'improvviso, non d'accordo con me, mia figlia si è alzata per fare una domanda chiedendo cosa succede se muore un astronauta sulla stazione spaziale. E niente, è stata quantomeno originale. Ecco, poi per un attimo ho sentito, sai quando prendi uno schiaffone e senti solo zzzz nelle orecchie, più o meno così, però poi alla fine si è rivelata una domanda che ha dato a Paolo lo spunto di parlare di un argomento non molto usuale, al di là della morte dell'astronauta, anche del fatto, questo non lo sapevo, che per superare una sorta di esame prevolo, chi a bordo è destinato a svolgere il ruolo di medico di bordo, ricordo che raramente ci sono dei medici laureati in medicina a bordo della stazione, deve trascorrere un'intera notte al pronto soccorso di Houston, e Paolo ha dato 42 punti alla gola a una persona che si era tagliato, aveva subito un tentativo di omicidio. Insomma, è stato quantomeno interessante, fuori dall'ordinario, sapere che gli astronauti si sottopongono a queste cose. E sono i plus di avere a disposizione un astronauta per una serata, per questo vi auguro di avere l'occasione di andarlo a sentire presto.
Ma era imbeccata da te la domanda? Non ho capito.
No, assolutamente no, non ho idea di come le sia passata per la testa, probabilmente era una cosa, la sua classe si sta preparando per un futuro collegamento radio con la stazione, magari ne hanno parlato con l'insegnante.
Dai, sotto sotto sta leggendo il forum, che c'era un thread proprio dedicato a questa cosa.
Infatti io credevo che tu, credevo che Marco, leggendo il forum, avesse poi passato nel commento della domanda. Scusa, quale delle tue figlie?
Martina, no, c'era solo lei, giuro di no. Giuro di
no. No, ma non era assolutamente, era una pura curiosità la mia. Bene, parlando di forum, allora ringraziamo una delle nuove utenti di Forum Astronautico, Ferosnicke, penso che si possa leggere così, Veronica, che sta, pensate, ascoltando l'intero archivio di Astronauticast dall'inizio. dall'inizio, da quando abbiamo cominciato, da quando suonavamo in una maniera ben poco ascoltabile, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista artistico. Una cosa un po' corretta, l'altra un po' di meno. Quindi la salutiamo, riceverà probabilmente questo saluto tra qualche settimana, con questo ritmo. Ormai è la stagione 3, mi sembra, no?
Vive con noi allora, praticamente.
E guai a dirle, ascolta la puntata di stasera. No, prima devo fare tutte le
No spoiler.
Ed è giusto così. Mi ricorda qualcuno.
È vero, Riccardo, mi ricorda qualcuno.
Peraltro l'avevo anche consigliato di seguire la puntata finale di Annali Marziani che ci sarà questa sera, ma probabilmente lei non sa neanche che cos'è questa rubrica Annali Marziani, perché alla stagione 3 non c'era ancora, se non ricordo male.
Giusto. No, questa sera avremo la puntata finale di Annali Marziani, state con noi. Non andate via. Finiamo di raccontare degli eventi. Il 6 dicembre all'Esrin di Frascati ci sarà il secondo o il terzo Space Tweet Up europeo?
Credo sia il terzo.
Perché non ho mai capito se il secondo...
C'è stato un meetup a Frascati anche dopo il primo a Colonia.
Ma è stato fatto talmente velocemente, talmente subito dopo, che non si capiva se era una cosa ufficiale, se era una cosa... Ok, terzo quindi. No, ufficiale di sicuro, vabbè, ma non sapevo se era organizzato con tutta la struttura del tweetup. Ottimo. Ci saranno ospiti Diego Urbina e Charles Romain, direttamente da Mars 500. Non vi raccontiamo più che cos'è Mars 500, magari fate come Veronica e ascoltatevi le vecchie puntate, che va sempre bene. Però se volete fare delle domande a loro, ditele a chi, in realtà, perché chi è che sarà presente all'incontro? Marco? Poi c'è Spidey, mi pare, il nostro Luca
del
Di Fino.
Siamo io, Spidey e Mr. Modesty. In più tornerà anche Nahima, la nostra amica che abbiamo intervistato un paio di due o tre puntate fa. Poi dello Space Tweet Up di Colonia ci saranno ancora Angela dalla Grecia e Kate da Londra. Più altre persone italiane che non conosco, non ho mai sentito. Però non si svolgerà presso l'Esrin. L'ESA ha convocato questo tweet up abbastanza ristretto con soli 20 partecipanti da tutta Europa presso un hotel di Roma, e solo nel pomeriggio saremo trasferiti all'Esrin per una visita alla struttura, diciamo, di tipo turistico istruttivo.
Scusate, allora è stata colpa mia che ho scritto una scaletta all'inesattezza.
Ma non l'avrei mai fatto notare in diretta, Riccardo, non l'avrei mai detto che era colpa tua. Cacchio, la scaletta la scrive Ricky, vabbè. Passiamo alle news, abbiamo finito di cicciarare e andiamo a parlare un po' di cosa è successo questa settimana. Un po' di notizie ci sono, Ce la siamo pianta tutta la settimana scorsa, l'altra ancora, sui disastri russi verso Marte. Questa volta ne parliamo ancora, perché è sempre d'attualità. Però dai, partiamo con una buona notizia, in particolare...
Vai.
Sì, in effetti la buona notizia è che Curiosity, il rover, il più grande rover mai costruito che raggiungerà Marte, è partito e dalle immagini che abbiamo visto, anche bellissime, si è separato dal suo stadio Centaur e ha iniziato la rotta verso Marte. È decollato sabato alle 16:02 italiane. È stato abbastanza veloce, nel giro di pochi minuti è arrivato in orbita, dopo 20 minuti di coasting, come si dice, ha acceso nuovamente Centaur per avere la spinta definitiva e raggiungere la traiettoria transmarziana.
La fai sembrare facile, chiedilo ai russi.
Come?
La fai sembrare facile, detta così, velocissimo.
Sì. Sì, probabilmente lo può essere anche, visto da certi punti di vista, però come ci sono le battute sul nostro documento qui, la nostra scaletta, probabilmente qualche gestaccio può essere partito nella direzione di Phobos, che è rimasta incastrata in orbita terrestre.
Intanto l'audio che sentite sotto è il video che mostra il distacco dal terzo stadio con... i pannelli solari montati sulla back shell.
Con in effetti in rotazione anche, si vede, e alla parte posteriore della, del guscio, diciamo così, ai pannelli solari per l'alimentazione durante tutto il viaggio. È previsto che MSL Curiosity raggiunga Marte il 6 di agosto. Fra 15 giorni ci sarà la prima manovra correttiva, poi durante il viaggio verrà caricata la versione definitiva del software di bordo, quello che dovrà poi gestire il rover una volta giunto su Marte. Il lancio è venuto perfettamente, era una bella giornata, c'era qualche nuvoletta, infatti si è visto mentre saliva che attraversava le nubi nel azzurro della Florida, perché è partito da Cape Canaveral, rampa 41. Tutto qui, la missione è cominciata nel migliore dei modi, speriamo che prosegua così. Questi 8 mesi percorrerà 567 milioni di chilometri, anche perché in linea retta sarebbero meno di 50-40 milioni di chilometri, però ovviamente deve fare una traiettoria molto, molto lunga, perché deve compiere una curva per raggiungere Marte, e quindi il percorso che dovrà attraversare nello spazio è molto superiore rispetto a quello che può sembrare.
In effetti è partito un'orbita di trasferimento di Homan. Una cosa carina è che in questo momento si sta dirigendo verso un punto in cui Marte semplicemente non c'è.
Infatti è quello che stavo dicendo, in effetti è proprio così, è come dover sparare a un aereo che passa a una certa distanza, devi sparare più avanti perché sennò non lo centri.
Sì, tanto che
dopo questo paragone le forze speciali stanno facendo irruzione a casa di Luigi. Sento per portarselo via.
Sento gli elicotteri in cuffia, vediamo da dove arrivano. Luigi, vedo il tuo indicatore che si muove.
Sono elicotteri neri, li vedo.
Sì, sì.
Ci sono delle immagini scattate da vari telescopi, sia amatoriali sia professionali, che mostrano come si chiama? Non è una capsula, la sonda in questo
momento. No, la sonda, sì, il veicolo che si sta allontanando, in effetti è stato seguito da diversi amatori che sono riusciti a sia fare dei video che scattare molte foto.
Sì, c'è una foto in particolare che è simile a quella del filmato presa da prima, che abbiamo mostrato prima, che mostra nel dettaglio il back shell della capsula. È stata scoperta dal nostro Riccardo Rossi, quindi complimenti a Riccardo Rossi per questa scoperta. E si vede la scritta, che è scritto "We break for nobody". È un messaggio probabilmente detto ai russi. Chissà quanti coglieranno la citazione, in realtà non lo so. Non diciamo cos'è, è abbastanza.
No, non diciamolo.
Va bene, vediamo se la chat l'ha colta mentre... Beh, sono contento e sinceramente non vedo l'ora di vedere un nuovo rover sulla superficie di Marte.
Sì, una nota aggiuntiva potrebbe essere che a quanto pare comunque gli Stati Uniti sono sempre più in crisi con i fondi, e quindi il prossimo veicolo che partirà sarà un orbiter che si chiama...
Scusami, Ladi?
Ladi? Maven.
Ah, scusa, ma...
Maven, che è un orbiter marziano che deve partire fine 2013, cioè la prossima finestra di lancio, quindi fra 26 mesi circa. E, quello successivo dovrebbe essere nel 2016 un altro orbiter, e nel 2018 la famosa missione congiunta fra ExoMars e Maxi, che sono i due rover che dovevano scendere a Marte, uno dei due è europeo. A quanto pare già era stato deciso di conglobare i due rover in uno solo, e l'ulteriore problema è che molto probabilmente si dovrà assorbire anche il budget dell'orbiter del 2016 per poter far partire nel 2018 l'unico rover che riuscirà ad andare, e si spera che almeno quello si riesca a costruire e far scendere su Marte, anche perché l'Europa era abbastanza convinta, era abbastanza decisa su questa cosa. Purtroppo vedremo come andrà a finire la cosa, però i problemi finanziari ovviamente stanno prendendo sopravvento su tutto, quanto pare.
Magari io stavo pensando che se tutto andrà bene e Curiosity atterrerà a dovere, secondo me sul mondo dell'entusiasmo magari ci potrebbe essere un po' più di fiducia, di iniezione di fondi, chissà.
Beh, l'atterraggio e la scoperta della, di quei granuli di cos'era, ematite su Marte da parte dei MER, Mars Exploration Rover, Spirit Opportunity, aveva dato una bella botta di popolarità alla NASA, che soffriva parecchio ancora dall'incidente del Columbia. Mi ricordo che la conferenza stampa di Sean O'Keefe, c'era come amministratore della NASA all'epoca, è stata seguita e subito dopo è stata seguita dal discorso del presidente Bush, che ha annunciato Constellation. Adesso lasciamo stare che cosa poi è stato fatto, che cosa non è stato fatto e tutti gli eventi successivi che hanno una stretta interconnessione con la politica americana. Però il fatto che comunque c'era un buon ribollire semplicemente per quel risultato scientifico, un risultato non politico, non scientifico, che però è riuscito a stimolare un attimo la passione dell'opinione pubblica. Io spero anch'io in questo, sono fiducioso come Riccardo. Oddio, sì, no, in realtà poi gli effetti non ci sono stati, quindi fiducioso non vuol dire nulla, però magari si dà una mescolata, che va sempre bene.
Sì, comunque sono partite anche queste missioni che sono ancora, stanno cercando, non tutte riescono a muoversi verso comunque l'esplorazione planetaria. Giustificano anche il fatto che ci sia comunque che la gente vuole anche vedere missioni, che poi siano semplicemente gli appassionati un altro paio di maniche, perché la gente è più appassionata di oroscopo che altro.
Dalla chat il nostro Matteo chiama Constellation Consternation. Vabbè, niente, passiamo dalla notizia buona a una notizia che dovrebbe essere molto simile, ma non lo è, ancora niente di nuovo, o meglio qualcosa di nuovo, ma nessuna notizia felice per Phobos Grunt, e con anche uno scoop di Caprara sul Corriere della Sera. Ce lo racconta Marco?
Sì, visto che parlavamo di consternation, direi che i più costernati di tutti in questo momento sono i tecnici russi, che sono ancora in ballo con i tentativi di recupero della connessione radio con Phobos Grunt. Ricordo che si tratta di una sonda che era destinata ad atterrare su Phobos, una delle due lune di Marte, e da lì a riportare un campione di suolo. Quindi si tratta di una missione estremamente ambiziosa, doveva essere il ritorno sulle scene dell'esplorazione planetaria della potenza russa, che da anni su questo fronte è sostanzialmente ferma, al contrario della situazione nell'astronautica con equipaggio umano. Tuttavia il lancio ha avuto dei problemi molto gravi, tanto che la sonda è entrata in orbita terrestre e da lì non si è più mossa. Si sarebbe dovuto riaccendere il vettore per dirigere il complesso verso Phobos, cosa che non è successa. Allora cosa si è provato a fare? Si è provato con una certa dose di intelligenza a ricontattare Phobos, dapprima con normali apparati radio per la comunicazione con lo spazio profondo, e poi in realtà nei giorni successivi simulando la potenza del segnale adeguata a quella che il computer di bordo di Phobos Grunt si sarebbe, per così dire, aspettato, con una distanza crescente dalla Terra. La magia, tra virgolette, di ricontattare la sonda è riuscita all'apparato di antenne dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, a Perth, in Australia, che grazie a una piccola antennina montata in piggyback a una grossa parabola è riuscita a stabilire un contatto radio e a scaricare parte della telemetria. La buona notizia è che il computer di bordo non è morto, la cattiva notizia è che dopo una prima coppia di contatti non se ne sono avuti altri, e questo può voler dire ad esempio che la sonda sta ruotando sul suo asse e le sue antenne non sono quindi orientate costantemente in maniera favorevole al contatto radio. E si cerca probabilmente anche di inquadrarla da terra per capire se anche così grossolanamente il profilo, la silhouette vista dal basso cambia. Beh, in quel caso sarebbe un chiaro indizio di appunto una sonda che sta spinnando sul suo asse, quindi rivolge non sempre le antenne purtroppo verso terra. Nella notte tra il 28 e il 29 novembre sono avvenuti, almeno questi sono quelli che sono stati riportati, gli ultimi tentativi di di chiamare Phobos Grunt da Perth, e i tecnici stanno tentando di inviare un comando che semplicemente accende i motori di manovra e ha lo scopo di innalzare l'orbita. Questo perché naturalmente la posizione attuale di Phobos Grunt ne causerà il rientro in gennaio, e chiaramente si va a perdere, bruciandosi nell'atmosfera, tutta la sonda, ma soprattutto svariate tonnellate di idrazina, che è un materiale tossico, e non è bello che questo materiale ricada sulla Terra, non è detto che tra l'altro in questo percorso bruci contemporaneamente, totalmente, scusate. Come si potrebbe avere conferma, anche in assenza di segnale radio, della buona riuscita di questa manovra? Beh, la prima cosa è proprio l'osservazione, nel senso che da terra sono sempre allerta i radar del NORAD, e quindi anche il minimo cambio di altezza dell'orbita sarà rilevato da questi radar di sorveglianza, anche in assenza di una conferma telemetrica da parte di Phobos Grunt ai tecnici a terra. La situazione è ancora in evoluzione, purtroppo io rimpiango molto la mancanza di notizie di prima mano e costantemente aggiornate. A volte questa mancanza fa prendere un abbaglio anche a vecchi leoni come Caprara, persona che io ho sempre ammirato, e da ragazzino tagliavo e incollavo i suoi articoli di giornale con gelosa attenzione. Adesso invece mi sono ritrovato negli scorsi giorni con un pezzo decisamente, diciamo, non adeguato agli standard a cui ci ha abituato, in cui si è ritenuto di dar voce, di dare importanza a una spiegazione piuttosto raffazzonata, che è quella che a causare il malfunzionamento di Phobos Grunt sia stata l'apparato di antenne ADARP, già oggetto di svariate teorie del complotto, e l'autore di questa pensata, così ci riporta il Corriere, perché non esistono in realtà linkate dal giornale delle fonti originarie, sia un generale russo, anzi un ex generale, che era, prima di pensionarsi, a capo del sistema di reazione antimissile dell'ex Unione Sovietica. Quindi non lo so che attendibilità possa avere questa cosa, mi è sembrata una caduta di stile della quale mi dispiaccio in proporzione alla stima che ho sempre avuto per Caprara. Speriamo che si renda conto che insomma questa era una notizia che poteva decisamente lasciare nel cesto delle stupidaggini. Non so come la vedete voi, ma di sicuro questo apporto del Corriere non ha aggiunto nulla a livello informativo all'ansia diffusa tra tutte le persone che comunque fanno il tifo, credo come noi, perché le missioni funzionino, e perché è comunque bellissimo, sarebbe stato bellissimo vedere Phobos Grunt appoggiarsi alla superficie di Phobos e restituirci una manciata di sabbia da un pianeta extraterrestre, insomma.
Hai ragione da vendere, Marco, anche perché addirittura sulle notizie che sono sul telefonino c'è una di quelle di scienza e tecnica, è proprio quella lì, ed è una stazione radio americana ha sabotato la sonda russa per Marte.
Che poi è bello da credere, no? È molto guerra fredda, è un romanzo.
Sì, beh, facciamone un romanzo allora.
La cosa ridicola è che, come al solito, sembra quasi necessario andarsi a cercare chissà quali teorie spettacolari, come se non bastasse, no, a livello di spettacolarità, pensare che un oggetto costruito dall'uomo è in grado di percorrere milioni di chilometri, posarsi sulla superficie di un satellite di un altro pianeta e da lì fare ritorno sulla Terra. C'è proprio bisogno, c'è questa necessità di arricchire con della fuffa una notizia così, sai, ordinaria di tutti i giorni? Non lo so, sono veramente dispiaciuto.
Ma sono storie di esplorazione dello spazio. Ci sono i successi, ci sono i fallimenti. Non so, direi che il racconto stesso della cosa è quello che dovrebbe essere la guida della notizia, anche perché si tratta di cronaca, voglio dire, stai facendo un approfondimento, ma di fatto stai raccontando cosa è successo. Ricamarci intorno, adesso non sarei inventata Caprara, ma darci credito sicuramente non aggiunge nessun tipo di valore alla cultura che porta l'articolo in sé. Probabilmente aggiunge qualche click, qualche impressione pubblicitaria, ma non
è quello il problema. Anche perché uno può citarla come notizia, però dire, metterla nella montagna di stupidaggini che si sentono normalmente tutti i giorni. Se vuoi proprio citarla si può fare, non è che sia sconveniente, però dargli credito è quello che è veramente sconveniente.
Ma farci il titolo, anche se abbiamo detto più volte che i titolisti non sono gli stessi che si occupano della scrittura dell'articolo. In questo caso buona parte dell'articolo era su quello, quindi diamo un po' di colpa a Caprara, che comunque mantiene la nostra stima. Quello che è che io non credo che... Cioè, va bene che un pochino i contenuti siano guidati da quello che fa presa sul pubblico e di conseguenza quello che porta più introiti pubblicitari. A monte di tutto questo ci dovrebbe essere un'etica che ti permette di gestire questa cosa che non è ideale, perché dover parlare di cose soltanto perché ti portano soldi non è in realtà la situazione migliore, ma siamo in un mondo che funziona in questo modo e l'accettiamo. Se a monte c'è un'etica che ti permette di poter fare questa cosa con una certa qualità e una certa professionalità, io sarei più contento, ma basta parlare male dei giornalisti come al solito.
No, anzi, se posso chiudere, vorrei spezzare invece una lancia a favore della testata online Il Post, che sta facendo invece esattamente al contrario, sta facendo un ottimo lavoro di copertura in genere delle notizie scientifiche, appoggiandosi a blogger comunque che hanno una formazione scientifica e sanno raccontare, farlo con competenza e con uno stile a volte scanzonato ma sempre preciso e divertente.
Beh, a Medio Balbi,
e poi nell'ambito astronautico, insomma, tutte le volte che succede qualcosa di interessante, appunto dai lanci di Curiosity piuttosto che di altre missioni, hanno sempre dedicato un articolo in prima pagina con tanto di filmato e quant'altro all'evento, per cui chapeau agli amici del Post, continuate così, tanto 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 di cappello.
Ok. Missione finita per Akari, questo l'ho letto di sfuggita, è quella telescopio giapponese, cioè la notizia la sto guardando in questo momento, è il telescopio giapponese, Luigi?
Sì, esattamente quello, il telescopio giapponese che era stato lanciato nel febbraio del 2006 e aveva un'apertura di circa 70 cm ed era raffreddato elio liquido ad una temperatura bassissima, quasi lo zero assoluto. Ed era un telescopio infrarossi, per questo motivo che c'era bisogno di questo raffreddamento fortissimo. Anche perché il calore, ovviamente, qualsiasi tipo di calore può dare disturbo alle immagini che riceve. E ha catalogato circa 1,3 milioni di sorgenti infrarosse, grazie a due strumenti tarati su due lunghezze d'onda diverse. E il motivo per cui è stato lanciato questo tipo di telescopio è che appunto i raggi infrarossi vengono comunque disturbati e fermati dall'atmosfera, quindi metterlo in orbita è la posizione ideale per poter fare le osservazioni a infrarossi. Questo telescopio lanciato nel 2006 ha fatto quindi 5 anni di missione, considerando che la missione primaria era di un anno e la missione secondaria arrivava a 3 anni, quindi ha superato abbondantemente le sue aspettative di vita. E un'altra cosa interessante è che Akari in giapponese vuol dire luce, e il refrigerante che appunto raffreddava il sensore di ripresa era esaurito al termine della missione primaria, però con altri sensori e con una definizione minore comunque ha potuto continuare a lavorare per ulteriori 4 anni. Ha raggiunto adesso la fine della sua vita utile e quindi viene dismesso e dove rientrerà poi nell'atmosfera terrestre, verrà disintegrato come la maggior parte delle sonde, perché viene mantenuta un minimo di propellente per poter eseguire il deorbiting sicuro delle varie sonde, dei vari satelliti che sono in orbita.
La cosa bella di queste missioni è che, come la scienza in generale, come la scienza fa da sempre, insomma, da quando c'è un metodo scientifico, una comunità scientifica internazionale, tutte queste missioni si costruiscono una sull'altra, nel senso alcuni di questi 1,3 milioni di target, leggevo nell'articolo, sono stati poi approfonditi dal telescopio WISE di NASA.
Sì, infatti, perché appunto quando uno di questi strumenti arriva alla fine della sua vita utile, ce n'è qualcun altro che prende il suo posto e sfrutta tutto il know-how che ha accumulato il suo predecessore e può continuare con il lavoro che è stato fatto da lui. A questa missione ha partecipato anche l'ESA, perché aveva fornito delle stazioni di terra per poter effettuare lo scambio di dati, per ricevere appunto le informazioni che arrivavano dal satellite. L'occasione è buona anche per citare il famoso Hubble, che lui ha permesso di il telescopio spaziale più famoso, che ha permesso di espandere enormemente i limiti dell'universo, e che dovrà in qualche modo forse essere poi rimpiazzato da quello molto più grande, di cui mi sfugge il nome.
Mi sono distratto. Di cosa stai parlando?
Il telescopio spaziale,
James Webb,
ecco. Il James Webb Space Telescope, che dovrebbe ulteriormente aumentare la nostra conoscenza dell'universo.
Speriamo, perché James Webb nella mia testa è sempre stato un po' come Duke Nukem Forever. Lo aspetti, non arriva mai, quando arriva fa schifo. Quindi speriamo che non sarà una delusione, insomma. Una di quelle cose strapromesse, straritardate, stracancellate, straconfermate. Staremo a vedere. Comunque, vabbè, è una banalità questa cosa che la scienza costruisce una missione sopra l'altra, una scoperta sopra l'altra. Però
Non è tanto una banalità, no. Perché comunque, soprattutto nell'ambito spaziale, è comunque una concatenazione di missioni che, fra l'altro, missione una giapponese, americane, europee, che comunque riescono a sfruttare le conoscenze incrociate a questo punto. Non è per fare sberleffi ai russi, però con Marte è meglio che loro non dicano, ecco, non solo per ritornare a mettere il coltello nella piaga, è che i cinesi, che avevano il loro orbiter per Marte su Phobos Grunt, sono abbastanza delusi del fatto che sia stata scelta una sonda russa per fare da taxi, portarlo su Marte.
Ma dicevo una banalità, nel senso che non dovrebbe neanche essere detto, però è invece importante farlo notare, perché magari l'articolo su un giornale normale avrebbe detto quanto costava la sonda, classica informazione che non dà nessunissima informazione, e invece l'articolo di Paolo Actis su astronautinews.it è andato a prendere anche questo importante fatto. Lasciamo un attimo lo spazio e torniamo sulla Terra per la gestione operativa di quello che è tutto l'ambaradan spaziale. Una delle facce, delle persone che si sono occupate di questa cosa negli ultimi anni, il direttore di lancio dello shuttle, Mike Leinbach, se non mi ricordo male il nome, lascia.
Vero, sì, il 30 novembre del 2011 si è ritirato dalla NASA Mike Leinbach, uno dei protagonisti del programma Shuttle, almeno dell'ultima parte del programma Shuttle, quella seguita dalla maggior parte del pubblico. Diciamo che Mike Leinbach lo vedevamo nelle immagini in diretta dei lanci Shuttle trasmessi da NASA TV, era quel signore che assomiglia al fisico italiano Carlo Rubbia, non
è
so
vero.
Se ci avete fatto
sì,
caso.
È vero, non ci avevo mai fatto caso.
Svolgeva la sua attività dal centro di controllo di lancio del Kennedy Space Center, che nelle immagini di NASA TV appariva come una grande sala di controllo con una serie di ampi finestroni dal cui interno i presenti sbirciavano fuori e seguivano il lancio. Il direttore di lancio era quella persona, quel responsabile, che si occupava di coordinare le operazioni di preparazione al lancio di uno shuttle, di esecuzione del conto alla rovescia e di controllo del volo delle navette, fino a quando si trovavano una quota di poco superiore alle strutture della torre di servizio della rampa di lancio, quindi pochi secondi dopo il lancio. Dopodiché il controllo passava al centro di controllo di Houston della NASA, che seguiva poi tutto il resto della missione fino all'atterraggio. Questo è stato solo l'ultimo ruolo e il più prestigioso svolto da Leinbach, che è stato direttore di volo degli ultimi 17 lanci, direttore di lancio, scusate, degli ultimi 17 missioni Shuttle. Ma era entrato nella NASA Leinbach 27 anni fa, quindi ha quasi seguito per intera la sua carriera, il programma Shuttle, e ha ricoperto vari ruoli, alcuni piuttosto tragici, come quella volta in cui nel 2003 è stato nominato a capo della squadra di recupero prima e ricomposizione poi dei detriti dell'incidente dello shuttle Columbia, disintegratosi al rientro nell'atmosfera nel febbraio del 2003. Questo è uno dei ruoli più noti, lui era entrato nella NASA come ingegnere strutturista, ma forse è meno noto che è anche stato il progettista capo di una delle strutture di sicurezza, di uno dei sistemi di sicurezza delle grandi rampe di lancio dei complessi del complesso 39A del Centro Spaziale Kennedy, da cui partivano gli shuttle. In particolare, quel sistema di sicurezza che la NASA chiama Emergency Egress Slidewire, in pratica si trattava di quella lunga teleferica, di quella specie di teleferica, ancorata nella parte superiore alle rampe degli shuttle e con i cavi che finivano alla base a una debita distanza delle rampe, in modo da consentire agli astronauti, in caso di emergenza, di salire all'interno di alcune cabine di queste teleferiche, sganciarsi e si sperava, in caso ci fosse stata questa emergenza, di arrivare sani e salvi a terra. Ecco, lui è stato il progettista capo anche di questa struttura. Come protagonista, quindi, almeno della fase finale, visibile pubblicamente del programma Shuttle, questa notizia genera un po' di tristezza negli appassionati di spazio o di chi ha seguito il programma Shuttle, ma ricordiamo che ci troviamo sempre in una di quelle situazioni di transizione in cui conosciamo bene, perché le abbiamo seguite anche personalmente, le glorie passate del programma Shuttle e non sappiamo ancora come si evolverà il programma spaziale della NASA e quali sorprese potrà eventualmente riservarci. Comunque, per quanto riguarda le future attività di Limebach, si sa soltanto che andrà a lavorare presso una società aerospaziale privata, di cui però non ha voluto rivelare il nome. Facciamo i migliori auguri a Limebach, augurandogli una carriera altrettanto brillante, quindi da semplice ingegnere strutturista a direttore di lancio delle ultime missioni Shuttle, una carriera altrettanto brillante anche nel settore privato.
Sì, un articolo dice che continuerà a lavorare a vivere nella Space Coast, quindi in Florida. Non dice nulla su che lascia capire quale potrebbe essere ho pensato ad esempio SpaceX è in California, ma non lo escludo assolutamente, perché comunque ci sono lanci anche al Kennedy Space Center, quindi...
E ricordiamo che SpaceX ha anche strutture proprio al Kennedy Space Center.
Infatti
non... loro infrastrutture.
Staremo a vedere, diciamo che c'è anche la Boeing che sta particolarmente spingendo, hanno preso il leasing dell'OPF-3, mi pare, una notizia che
sì.
Ho letto di sfuggita. Va bene, interludio, mandiamo un gingolino, va. Jingle. Allora, ci troviamo a ringraziare come ogni puntata i nostri donatori, quelli che ci supportano con una piccola donazione su astronauticast.com o in generale associandosi all'associazione ISA. Guardando sul telefono, il motivo per cui avete sentito vibrare l'intero tavolo prima è perché ho acceso il wifi. Mi pare che l'unica donazione di questa settimana sia quella di Matteo Vivona, uno dei nostri produttori esecutivi ricorrenti, quindi che sono andati su astronauticast.com, hanno scelto il bottoncino delle donazioni ricorrenti, e quindi Matteo Vivona alias K89 questa sera impegnato in una diretta con la radio della sua università, quindi non ci sta sentendo in diretta come fa spesso, ma magari ci ascolterà in differita e gli facciamo un in bocca al lupo in ritardo per la sua prima diretta, da quel che ho capito, ho letto su Twitter di sfuggita.
A me sembrava di aver capito che avesse un open day all'osservatorio con cui collabora.
No, questa sera aveva questa diretta, ho visto il tweet poco prima di andare in diretta, stavo guardando.
Vabbè, Matteo ha mille attività, quindi è probabile.
Gente impegnata, noi ci circondiamo soltanto dei più smart ascoltatori, molto più smart dei host della puntata. Comunque, sono riuscito a caricare la pagina con molta fatica, perché il mio computer non ce la può fare. Qui sulla destra c'è un'area chiamata donazioni, ci sono tre pulsantini gialli che non ci sono, ma li vedrete quando si caricheranno, e avete la possibilità di sottoscrivere o fare una donazione unica. Altrimenti isa.it, potrete fare parte della grande famiglia dell'associazione ISA, che è un'associazione... Marco, dillo tu cos'è ISA, in due parole.
ISA è un'associazione senza fine di lucro che, come dicevo in apertura, cerca semplicemente di avvicinare lo spazio alla gente comune. Quindi usiamo tutte le tecnologie a nostra disposizione, il web e il podcasting, proprio perché ci state ascoltando lo capirete, ma anche quando possibile organizziamo degli incontri fisici, cioè dove le persone si incontrano tra loro per parlare della loro passione comune, magari insieme a un astronauta in carne e ossa, cosa quanto mai rara ma già successa diverse volte, e una volta l'anno, per esempio nel 2012 in aprile, organizziamo Astronauticon, che è la convention nazionale di astronautica, in cui cerchiamo di dare la parola a tutti gli amici che collaborano agli articoli, ma non solo, su forumastronautico.it, e anche appunto alla presenza di un astronauta o comunque di un ospite di prestigio con il quale condividere un momento di crescita culturale, ma anche di convivialità, quindi si pranza, si scherza, si passa del tempo insieme.
Sto guardando il nuovo banner stile Wikipedia fatto da Ricky, non l'avevo ancora visto. Ma perché c'è una versione con il programmatore di Wikipedia?
Sì, sì, sono carino comunque con i capelli lunghi, potrei anche farlo in diretta, sciogliere, togliere l'elastico e scioglierli, somiglierei ancora di più. No, un'ultima attività, giusto per parlare di ESA, è quella che promuoviamo insieme a Gianpietro Ferrari o Mister Modesty nelle scuole, almeno quella a portata di auto dalla zona del Lecchese, che è il collegamento radio con la stazione spaziale. A questo proposito vorrei dire che la modalità per farlo non è un segreto, sarebbe bellissimo che soci di ISA sparsi per varie regioni italiane cominciassero a collaborare con noi, fondando quelle che si potrebbero vedere un po' come delle sedi regionali, e da lì, se hanno del tempo libero e la voglia di divulgare, iniziare a fare gli evangelist di astronautica, scusate, di ISA, magari dentro alle scuole, andando a, così, a parlare di spazio, oppure organizzando i contatti radio. Noi siamo qui, se volete provare, se questa idea vi sconfinfera, contattateci per email o lasciate un commento su forum astronautico, sulle pagine del podcast, sarebbe veramente bello e interessante.
Ok, allora, mi preparo con solennità a trasmettere in versione integrale con la lunghezza massima la sigla dell'ultima puntata della rubrica Annali Marziani, che ha accompagnato per ben due stagioni questo podcast. Sei pronto, Paolo?
Hai il mio go.
Vadiamo con la sigla.
Ringrazio il resto del mio equipaggio per la coreografia e per due stagioni, quindi quasi un anno e mezzo, abbiamo parlato di Marte. Ma voi lo avete mai visto, Marte? Marte è uno dei cinque pianeti conosciuti fin dall'antichità, quindi ben visibile ad occhio nudo, e vi sto chiedendo se siete mai riusciti a identificarlo, a trovarlo nel cielo. Se non ci siete mai riusciti o non ci avete mai provato, niente paura, questa sera vi spiego proprio come fare. In particolare con riferimento a uno di quei periodi ogni due anni, che si verificano ogni due anni, chiamati opposizioni, in cui Marte si avvicina alla Terra e diventa facilmente visibile, anzi visibile e quindi facilmente, per alcuni mesi. Il prossimo di questi periodi avrà il momento più favorevole il 3 marzo del 2012, e in attesa di poter iniziare le vostre osservazioni potete subito cominciare a identificare la parte dell'orizzonte in cui Marte sarà visibile per la prima parte della notte. la parte orientale dell'orizzonte. Come potete trovare la parte orientale dell'orizzonte? Molto semplice. Nella prima parte della giornata, quindi da quando sorge il sole a poco prima di mezzogiorno, guardate in cielo, guardate l'orizzonte, identificate quella parte verso cui, al di sopra della quale si trova il sole in quel momento. Quella è la parte orientale dell'orizzonte. Adesso che conoscete questo riferimento astronomico di orientamento, aspettate l'inizio del 2012 e prima dalla tarda serata e poi dalla prima serata guardate proprio in quella prima parte, in quella parte orientale dell'orizzonte che adesso sarete in grado di riconoscere molto facilmente. In quella parte dell'orizzonte cercate l'oggetto che appare come la stella più luminosa, ma non è una stella perché si tratta di Marte. Ricordiamo che Marte, pur essendo un pianeta e pur avendo un disco visibile e osservabile con un telescopio, ad occhio nudo appare sempre puntiforme come una stella. Vedrete Marte dall'inizio di gennaio sorgere sopra la parte orientale dell'orizzonte dopo le 23 circa, poi all'inizio di febbraio lo vedrete dopo le 21 e all'inizio di marzo poi lo vedrete sorgere tra le 18:30 e le 19. Quindi da quell'orario in poi, in questi momenti diversi dell'inizio del 2012, provate a cercare in quella zona dell'orizzonte guardando, cercando appunto l'oggetto che appare come la stella più luminosa. Quello è sicuramente Marte. Non potete sbagliarvi e potrete avere anche la conferma dal fatto che anche ad occhio nudo si riesce a percepire la sua colorazione rossastra. Cercate di guardarne il colore, di stabilirne il colore quando non è troppo basso sull'orizzonte, perché quando una stella o un altro oggetto è basso all'orizzonte appare comunque di colorazione rossa, quindi aspettate che si alzi al di sopra dell'orizzonte per guardarne il colore. Come però ecco, non potrete sbagliare, cercate l'oggetto più luminoso, la stella più luminosa nella parte orientale dell'orizzonte, quello è sicuramente Marte. Ulteriore prova: se avete un telescopio anche piccolo, puntatelo verso quell'oggetto. E anche se magari non riuscirete a distinguere dettagli sulla superficie, riuscirete a vedere, anche se molto piccolo, il disco del pianeta. Vi renderete conto che quell'oggetto è un mondo planetario e non un puntino luminoso come ce ne sono a migliaia visibili ad occhio nudo e poi molte di più con i telescopi. Quindi le stelle sono numerosissime ma tutte puntiformi e i pianeti come Marte al telescopio riescono a mostrare un piccolo disco. Con questo vi do appuntamento ai primi mesi del 2012 per iniziare le vostre osservazioni. Vi ringrazio dell'attenzione in queste due stagioni di Astronauticast con la rubrica Annali Marziane e ufficialmente, come Mike Linebach è stato direttore di volo dell'ultima missione Shuttle, anch'io sono stato direttore di lancio, anch'io concludo con good luck, godspeed, anche quest'ultima puntata di Annali Marziani. Grazie a tutti.
Volevo mettere il triplice gong, non ce l'ho fatta. Ok, dai, due, basta. Ci stava il triplice gong finale per la rubrica. Grazie Paolo di questa carrellata di storia di Marte, perché veramente siamo andati dalle osservazioni ottocentesche alle missioni attuali, a pillole di...
Allo spiritismo su Marte, quella puntata lì mi era piaciuta.
Ah, certo.
Ok, anche quella sì, in effetti. Bene, l'altra rubrica più o meno stabile, più o meno storica, quella cercheremo di continuarla perché non invecchia mai, è il nostro Io Robot, che prima se ne occupava Marco, poi per una serie di ragioni abbiamo cominciato a palleggiarcela al bisogno, quindi sotto con la sigla. Questa volta me ne occupo io proprio perché mi hanno scaricato la patata bollente e più o meno in... diciamo, ricordo delle vecchie descrizione dei flyby, dei distance flyby delle varie sonde, facciamo quello che è il riassunto mensile, grazie alla Planetary Society e al blog di Emily Lakdawalla, puntualmente ripreso dal nostro articolista, figuraccia, Matteo Carpentieri, M. Carpe, che aspetta, è anche in chat, vado a fare le figuracce in diretta, ciao Matteo, che riassume lo stato di tutti i nostri emissari robotici in giro per il Sistema Solare. In preparazione per il lancio non c'è praticamente nulla. La prossima missione diretta oltre l'orbita terrestre sarà l'ADI, che spero che avranno un dispositivo che si chiama, avrà come acronimo DIA, perché l'ADIDA sarà bellissimo come acronimo. Non so se l'avete cotto. Della NASA, quindi una missione di esplorazione lunare, qualcosa riguardo la sabbia l'ho visto di sfuggita prima, non sapevo assolutamente di questa missione, ma non è una novità che io sono impreparato. Ma volgiamo lo sguardo all'interno del Sistema Solare, dove abbiamo Messenger, la sonda NASA nel pieno della sua missione scientifica intorno a Mercurio, che ha cominciato a pubblicare importanti risultati e hanno praticamente rivoluzionato alcune delle teorie che sono alla base della scienza di Mercurio, che hanno ipotizzato negli anni scorsi l'evoluzione e la creazione del pianeta Mercurio. Vedremo che cos'altro ci potrà regalare, perché la missione è prevista attualmente fino a marzo 2013, salvo eventuali proroghe. Quindi in bocca al lupo a Messenger. Stando verso l'interno del Sistema Solare abbiamo Venus Express, sonda di ESA, in orbita intorno a Venere, pubblicano niente, non si sa mai niente, in realtà probabilmente andandosela a cercare col lanternino le cose si trovano, comunque piena attività scientifica anche per Venus Express. LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter di NASA, siamo arrivati un po' più vicino a casa, è sempre intenta a mappare la Luna ad alta risoluzione, ci sono immagini stupende dei siti di allunaggio, che più o meno hanno zittito qualsiasi complottista, no, qualsiasi no, ci sono gli hardcore che probabilmente anche se gli spalmassi la faccia sopra l'impronta di Neil Armstrong non crederebbero, ma invece molte altre persone ben più ragionevoli hanno detto, beh, io avevo i miei dubbi perché mi ero fatto convincere, adesso ho visto queste foto e mi hanno convinto. Persone con un'alta intelligenza intellettuale. Andiamo invece nel sistema solare esterno, o meglio, prima della cintura di asteroidi c'è ancora Marte, che visto che già due notizie parlavano di missioni dirette verso Marte, è particolarmente trafficato. Abbiamo Opportunity, ancora Superstite al suo gemello Spirit, che invece ha cessato le attività, è ancora attivo per il 2788esimo Sol, quindi giornata marziana, che ora è sul bordo del cratere Endeavour. Pensate, erano chilometri e chilometri di distanza, era considerato uno degli obiettivi a lungo termine, praticamente un bonus enorme di fine missione per Opportunity, ed è stato raggiunto dopo 8 anni quasi su Marte. Si riesce anche a vedere questo cratere di dimensioni molto molto importanti. In orbita intorno a Marte abbiamo Mars Express, sonda europea, la missione è stata estesa fino al 2014, ne abbiamo raccontato di qualche sfortuna dal punto di vista operativo che c'è stata nelle scorse settimane, qualche riavvio da quest'estate, e pare che il problema sia stato corretto via software, cercando di limitare o cambiare l'accesso alla memoria, che dopo parecchi anni intorno a Marte, sono mi sembra anche lì 8-9 anni intorno a Marte, comincia a dare qualche problema proprio per l'ambiente particolarmente radioattivo. La sonda MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, è anch'essa in orbita intorno al pianeta, lanciata dalla NASA, è attualmente la fotocamera a più alta risoluzione che abbiamo intorno a Marte e sta continuando a fare immagini con la sua high-rise. Mars Odyssey, una sonda di NASA, forse la più anziana, anzi senza dubbio la più anziana, è utilizzata anche come relay per le trasmissioni delle altre o di Opportunity della Terra, e ci sono immagini riprese dallo strumento Themis che continuano a essere pubblicate. Ci sono i link che troverete nell'articolo linkato nelle note dell'episodio. Nella zona della cintura degli asteroidi, siamo solo a metà del Sistema Solare, pensate, la sonda Dawn sta orbitando l'asteroide Vesta a 180 km di distanza, un'orbita, un accompagnare Vesta in questa sua rivoluzione intorno al Sole, e dopodiché verrà indirizzata altrove, probabilmente. Un lapsus, dov'è che è diretta, Dawn?
Credo a Cerere dopo Vesta.
Infatti Cerere.
Sì.
Sì. Ero sicuro, ma non ero sicuro del nome. Arriviamo a Saturno, saltiamo Giove, ma ci sarà da dire anche qualcosa su Giove. Arriviamo a Saturno, dove Cassini, ormai lanciata e pensata nel 1997, sta concludendo la 157esima orbita intorno a Saturno, facendo una quantità straordinaria di distant flyby di tutti i suoi satelliti. In particolare a dicembre avremo un flyby di Dione a 99 km, ormai non si contano più, ci sono immagini straordinarie che hanno gigantescamente accresciuto la nostra capacità di conoscere il sistema di Saturno, perché si tratta di un piccolo sistema solare con Saturno al posto del Sole, i suoi pianeti, i suoi satelliti come pianeti. Oltre le immagini dei due Voyager e dei Pioneer, abbiamo incredibilmente accresciuto la nostra conoscenza del sistema. In viaggio verso varie destinazioni abbiamo Curiosity, l'abbiamo detto prima, non rivanghiamo. Abbiamo Phobos Grunt, che non la chiamerei proprio in viaggio, non rivanghiamo. E poi abbiamo Grail, le sonde gemelle di NASA in viaggio verso la Luna. Grail A e Grail B sono... dovrebbero arrivare in orbita lunare intorno al 31 dicembre per Grail A e 1 gennaio per Grail B, lanciate con un unico lancio, ma poi separatesi, e quindi avremo un capodanno lunare con una missione prevista di 82 giorni, speriamo poi con qualche bonus. Avremo questo è l'incremento di missioni verso la Luna che era previsto per un ritorno umano sulla Luna, almeno la parte scientifica è continuata. Poi abbiamo Juno, la sonda della NASA, diretta verso Giove, per quello prima ho detto che avremmo parlato ancora di Giove. Non è un percorso semplice come arrivare su Marte, non è un trasferimento di Oman, è qualcosa che richiede diversi flyby di altri pianeti per guadagnare delta V e guadagnare la velocità e l'energia necessaria per allontanarsi ulteriormente dal Sole e porsi a un'orbita più energetica per arrivare nei pressi di Giove. Giuno è carina da citare perché tutte le missioni verso l'esterno del sistema solare, o in questo caso anche le rover Curiosity, avevano a bordo dei generatori a radioisotopi per poter funzionare lontani dal Sole o di notte, per quanto riguarda Curiosity. Giuno invece ha dei giganteschi pannelli solari, un po' come Rosetta, la missione europea diretta verso la cometa. Carino, una soluzione tecnica diversa. New Horizon, quella che spara più lontano, verso Plutone, ha ancora 10 unità astronomiche da percorrere per raggiungere Plutone. Il raggiungimento del pianeta nano è previsto per il 2015. Deep Impact.
Aspetta Mike, posso dire una cosa su New Horizon? Certo. C'è oggi qualche tweetata che dice che tra oggi e domani diventerà la sonda che si è avvicinata di più a Saturno, perché anche le Voyager comunque nel loro Grand Tour non sono passate da Plutone, sono arrivate ad un punto di massimo avvicinamento che verrà sorpassato da New Horizon.
Saturno o Plutone, scusa?
Di Plutone, ho detto Saturno.
Sì, sì, sì. No, pensavo che fosse un flyby.
Volevo dire Plutone.
Deep Impact è una sonda praticamente un veterano dell'esplorazione del sistema solare, come avete presente l'Enterprise che aveva la missione quinquennale e alla fine gliel'hanno espansa, gliel'hanno aumentata e è partito poi con tutto il film e tutto quello successo dopo. Dopo aver visitato la cometa Tempel 1, avergli schiantato sopra un gigantesco proiettile e averla poi rivista, anche no, forse era un'altra sonda che l'ha rivista, è stata trasformata in missione Epoxy e ha visitato un'altra cometa, Hartley 2, ed è attualmente in attesa di un altro target. Funziona, ce l'abbiamo lì in orbita solare, perché non dirgli di visitare qualche altra feature del sistema solare. Akatsuki, orbiter che era previsto orbitare Venere, un orbiter giapponese, ha mancato l'inserimento orbitale e adesso cercherà di riprovarci nel 2015, sperando che il suo guasto al sistema di manovra non sarà così grave. Icaros, sempre giapponese, una vela solare che continua a veleggiare per il sistema solare, ha passato Venere a dicembre, adesso in orbita eliocentrica, continua a sperimentare tecniche di navigazione utilizzando la luce come propellente, e direi che è forse la più la vela solare di più successo, perché di solito le vele solari hanno avuto parecchi insuccessi. Rosetta, che ho citato prima, è praticamente arrivata verso la cometa Churyumov-Gerasimenko il 2014, quasi, insomma, per un percorso che è partito nel 2003, mi pare, direi che potrebbe essere considerata la fine, ma mancano ancora 2 anni per arrivare in orbita intorno alla cometa e magari rilasciare il suo lander file. Poi abbiamo l'International Cometary Explorer di NASA, che scopro recentemente. Che cos'è? Non me la ricordavo. Che cos'è l'International? Ok, lo dico chiaramente, non ho mai sentito questa sonda, International Cometary Explorer.
È una vecchia missione.
Ah, sì.
Wow. Poi avremo le
credo sonde lanciate in occasione degli studi sulla cometa di Halley nell'86. È possibile?
Sì, è possibile.
Accidenti, è abbastanza storica. Davvero, non l'ho mai sentito parlare. L'ho letta poco fa quando guardavo l'articolo.
Eri un fanciullo quando venne lanciata.
L'86 avevo un anno. Voyager 1 e 2 sono ancora più vecchie, lanciate negli anni 70. Si trovano a 16 ore luce dalla Terra per quanto riguarda Voyager 1, 13 ore luce per Voyager 2. Ne abbiamo parlato recentemente per un cambio dei propulsori di Voyager 2, mi pare.
Sì.
Abbiamo finito, siamo praticamente, fa un freddo cane perché siamo lontanissimi dal Sole, e questa era lo stato delle sonde. Lo facciamo una volta solo al mese perché è dannatamente lungo, e adesso mi bevo un goccio d'acqua.
Notizie su ICE, è stata lanciata il 12 agosto del 78.
Accidenti, e quindi paragonabile a Voyager 1 e 2, eh? Com'è che...
Sì, sono partiti nel 74.
Qualche anno dopo.
Infatti. Wow. Che ignorante che sono, ragazzi. Racconto le cose, ma in realtà non le so. Bene, bene. Stiamo andando lunghissimi con questa puntata. Vediamo se sacrificare qualcosa o proseguire fino in fondo. Vi segnaliamo qualche iniziativa astronomica, astronautica? Ci sono vari eventi, tipo quello di Oggiono. Chi è che li conosce per bene?
Beh, quello di Roberto Vittori è la terza volta che la preannunciamo, non potrà certo dire che non gli abbiamo tirato l'audience. Si tratta dell'esplorare il futuro, che si terrà venerdì 2 dicembre alle 18.30 presso l'Auditorium San Barnaba di Brescia.
Cioè
sabato
domani
e domenica. Esatto. È l'ultimo avviso, ve lo ripetiamo da 3 podcast questo appuntamento. Sabato e domenica 3 e 4 dicembre alla Fiera dell'Astronomia di Forlì ISA sarà rappresentata nello stand di Celum. Vediamo un po' da chi, vediamo se indovino, da Luigi.
Esattamente.
Che dovrebbe essere il nostro standista. Le aziende di solito mandano delle ragazze discinte, e noi, che invece siamo diversi profondamente, ci mandiamo Luigi, che è pur sempre un bel ragazzo. E poi per l'ultima voce abbiamo il concorso a premi Spazio ai Sogni, che abbiamo linkato già oggi, c'erano vari link su Forum Astronautico. Si tratta della possibilità di vincere la partecipazione a una campagna di voli parabolici. Si può provare subito, c'è Guidoni che si è prestato a uno spot anche molto bello relativamente ai sogni di diventare astronauta, insomma veramente veramente mi ha colpito. L'unica parte che non ho poi condotto, siccome ovviamente ha tentato di telefonarmi Guidoni ma non ho raccolto la telefonata, non volevo essere selezionato anche per questo ennesimo evento, volevo lasciare qualcosa anche per gli altri.
Intanto ha detto che l'ha chiamato Guidoni, scusate, intanto fa il modesto, ma ha detto che l'ha chiamato Guidoni, dico solo questo.
Ha chiamato anche a me Guidoni.
Ah, ok. Vabbè, allora va bene un po' per tutte le stagioni questo Guidoni ormai.
È bellissimo, quella cosa lì della telefonata è stupenda.
Adesso non vorrei fare rompiscata della situazione, ma poi alla fine se non aprite il telefono, quello che vi succede è che compare una maschera che racchiede i vostri dati personali a uso dell'INA Assicurazioni, vedete voi cosa fare, insomma. E mancano solo i link della settimana che lascio al nostro regista, link che saranno sicuramente riportati nelle note dell'episodio sul blog www.astronauticast.com.
Tutto viene riportato perché abbiamo un assistente di scaletta che è veramente di una classe superiore, non ce l'ha nessuno, non ce l'ha neanche il Radio DJ, un un assistente.
Ma
di
tu, Michael, sei ancora lì?
Perché?
Ah, ops. Perché sono diretta, vedo, sei ancora lì.
Ah, tra l'altro l'ho inquadrato io. Accidenti. La musica che sentite è di uno dei link della settimana, che però cambiamogli la colonna sonora, tanto ormai siamo andati lunghi, chi se ne frega, siamo in 5 questa sera, siamo giustificati. Parliamo di Spirit, perché è stato rilasciato qualche settimana fa, l'avevamo detto forse l'intero percorso. Luigi, cosa stai ridendo?
No, stavo leggendo la wave, le proposte del titolo.
dopo le guardo. Intanto dicevo che c'è questo timelapse che mostra l'intero percorso di Spirit nella sua avventura marziana. La volevo fare vedere con un sottofondo, che vediamo se lo trovo, eccolo qua. Forse parte, forse no. Quando l'interruttore scatterà in posizione? E ronzando, la grande antenna del DSN si allontanerà dal punto color granata di Marte, con l'ordine di non ascoltare più, di non dispiacersi per Mer numero uno. Voi celebrate la sua vita. Ricordate la sua missione fatta di impossibili scalate, di audaci corse attraverso polverose pianure, di notti piene di stelle cadenti. Ricordate la sua conquista della collina di Husband per osservare Marte dalle sue olimpiche alture. Quando la ricerca del suo segnale verrà abbandonata, qualcuno liquiderà la sua dipartita come un semplice guasto meccanico. E ridendo di noi diranno: non essere stupido, è solo una vecchia macchina rotta. E quello in parte è vero. Tu e io sappiamo che lei non era che un meccanismo, assemblato, non nato, costruito, non concepito. Non aveva un cuore, non aveva un battito, non aveva labbra a cui dare il bacio della buonanotte. Ma anche se era costruita di vetro, di acciaio e con strette bobine di filo metallico, era stata fatta con amore, da persone buone, che credevano con tutta la loro anima che un giorno lei avrebbe volato e poi avrebbe guidato attraverso il deserto roccioso di Barsoom. Ma a quale prezzo, mi chiedo, hanno visto quel sogno realizzarsi? Quante rinunce hanno fatto? Quante nottate insonni con gli occhi rossi hanno sopportato? Quante giornate lunghe 20 ore? Quanti eroici partner si saranno svegliati a mezzanotte sospirando «Ok, vado io», ogni volta che il loro bambino cominciava a piangere? Quante feste di compleanno, quante serate con i genitori sono andate perse perché un'altra scadenza si avvicinava o una linea di codice infestata dai gremlin si rifiutava di passare alla validazione? E quindi sì, è vero, Spirit non aveva un cuore che batteva nel suo petto, aveva 10.000 cuori che battevano più forte ogni volta che i loro progettisti pronunciavano il suo nome. Le davano vita, tracciavano un suo disegno, oppure quando piegavano e tagliavano il metallo del suo corpo, o scolpivano il suo cervello computerizzato come una matrice composta di 0 e di 1. Allora, non osare dirmi che era solo una macchina, o ridicolizzare quello che provo. Per 7 lunghi anni le sue ruote compivano i nostri passi di esploratori, le sue fotocamere erano i nostri occhi. Ha coperto in lungo e in largo il mondo di John Carter, in nostra vece, dormendo sotto 2 lune gemelle e risvegliandosi nella fredda luce blu della Terra che le sorgeva di fronte. 2 possibili destini attendono la nostra eroina, aggrappata a quella roccia, home plate, nei lontani anni futuri. Sarà un trofeo, recuperata con amore dalla trappola troiana e posta con orgoglio in qualche museo marziano, a disposizione di turisti e storici provenienti da dozzine di altri mondi. Oppure sarà una carcassa, illuminata solo dalle stelle e raccolta da cacciatori di tesori, discendenti dell'era spaziale di quei demoni che hanno saccheggiato le tombe dei potenti faraoni. In quell'epoca, precedente ai Mariner, quando Marte era il dominio di Percival Lowell o Oscar Wells, e molti credevano che la sua rossa superficie tremasse sotto le zampe di potenti macchine da guerra. Spezza il cuore immaginare questi avvoltoi girarle attorno, piegarsi su di lei, spolparla come una balena, strappando e staccando pezzi da nascondere in luoghi segreti, nelle loro case, o da contrabbandare a terra per grassi collezionisti legati alla gravità terrestre, magari che la mostreranno ai loro ospiti. Ridicoli sogni di un nerd appassionato, lo so, ma spero che un giorno verrà recuperata per tornare trionfalmente a terra. Ma immaginatelo, una folla di migliaia di persone che si riversa oltre i cancelli del JPL come un'enorme onda umana con gli occhi spalancati, ansiosi di vedere la famosa esploratrice. Ed eccola lì con il suo argento brillante, il suo blu, il suo oro, nella luce del sole californiano, pulita e spolverata come nel giorno in cui era sotto la highway, le sue ruote riparate, ma senza badare a spese, da chi ha fatto la sua cura una questione di orgoglio. Ma qualsiasi destino attende la nostra eroina addormentata, nel futuro dell'umanità è ancora oltre l'orizzonte, e quando 10.000 secoli saranno trascorsi, come fiocchi di neve portati dal vento, Marte avrà oceani, laghi e fiumi, e il nome Spirit farà sorridere ogni marziano, ognuno di loro, alzando gli occhi al cielo, di un blu glaciale, dirà solo grazie. Allora, per completezza, io aggiungo che la poesia è scritta da, poesia, sono parole, di Stuart Atkinson, e sono state pubblicate dalla Planetary Society, almeno io l'ho trovata lì, non so se aveva anche un'altra fonte. Vi è piaciuta?
Molto.
Splendida, splendida veramente.
La chat era invisibile.
Bravo. Credevo bravo che... Michele, bravo, bravo.
La stavo traducendo la volta scorsa in After Party e mi sembrava... La scrivevo e dicevo, beh, non è un granché in realtà come parole. Invece poi, con la musichina sotto, è diventata molto molto più carina di quello che pensassi. Vabbè, magari la riregistriamo e ci montiamo sopra il video, come dicevano in chat. Potrebbe essere una cosa carina. Potremmo dirne un pezzettino a testa, anche perché la mia voce per 4 minuti dopo un po' comincia a essere fastidiosina. Altri link della settimana. Lancio di MSL in HD. Penso che il mio computer potrebbe soffrire un pochino. Ci proviamo?
Ma tanto per quello che ti fa la chat, che ti fa la diretta, insomma.
Perderesti la maggior parte dell'HD, quindi.
Sì, in effetti è vero, dai. Sappiate che il link della settimana, tanto sono link, in effetti possiamo anche semplicemente dire che ci sono, non dobbiamo dimostrare che funzionano. Astronauticast.com, sulle note dell'episodio 9, trovate il link alla video del lancio di MSL in HD. L'altro è quello che avete appena visto senza l'audio, ovvero il timelapse del percorso di Spirit. E l'altro mi piace un sacco, ce l'ho qua già pronto perché l'ho visto prima. È veramente un'immagine carina. Chi è che l'ha trovata?
Io.
Vuoi parlarne tu?
Sì, no, beh, non è che ci sia molto da dire. È un'immagine che rappresenta quanto il genere umano può essere riconosciuto all'interno della nostra galassia. Di fatto consideriamo un secolo di trasmissioni radio, e quindi alla velocità della luce ne abbiamo 100 anni luce, un raggio di 100 anni luce intorno al nostro sistema, per cui qualcuno potrebbe aver ricevuto le nostre trasmissioni radio. Però lì è messo in scala sulla dimensione della galassia, quindi effettivamente noi con 100 anni di trasmissioni radiofoniche siamo arrivati un puntino insignificante su una dimensione immensa, sono 100.000 anni luce mi pare il diametro della galassia, quindi siamo veramente un nulla.
Vi ricordate?
Sì, la cosmologia è sicuramente una scienza dell'umiltà. Più uno investiga i campi della cosmologia, più rivede la prospettiva del genere umano in un'ottica di periferia. Partiti dal sistema tolemaico con l'uomo al centro dell'universo come creatura perfetta di Dio, arriviamo al sistema, all'estremizzazione, se vogliamo, della parte filosofica del concetto copernicano, cioè una cosa, un puntino insignificante tra miliardi e miliardi di altri puntini. E questo ci aiuta tutti a fare un bagno di sacrosanta umiltà e anche di interesse, perché questa immagine in realtà ci fa capire anche quanto ancora c'è da scoprire.
Io ci vedo entrambe le cose, ci vedo sia l'umiltà, perché effettivamente ti rendi conto che non sei investito di nessun genere di mandato divino in quanto centro dell'universo. Poi vabbè, uno può essere credente e vedere comunque una missione, però sicuramente non c'è un centro dell'universo geografico, mettiamola così, geometrico. D'altra parte invece pensare che da quel puntino lì assolutamente insignificante, nella periferia di una galassia assolutamente insignificante, uguale a mille altre galassie, riuscire a capire che effettivamente quello è il posto che stiamo occupando, con una prospettiva assolutamente sbagliata, cioè, non sbagliata, ma svantaggiosa. Siamo immersi dentro, non si può capire. Ma riuscire a dedurre tutte queste strutture in fondamentalmente qualche secolo è assolutamente il contrario dell'umiltà, è dire, caspita, da qui poi dove si può andare oltre a questo? È assolutamente un pensiero molto molto più ottimista di semplicemente pensare siamo insignificanti. La metto lì, il mio pensiero.
Bella, bel pensiero, bravo.
Stavo pensando a Contact. Nel film ricevevano l'immagine di Hitler ed era da Vega, quindi 26 anni luce mi pare per Vega. Lo so perché l'anno scorso quando compivo gli anni ho trovato un sito che ti diceva qual è la stella la cui luce sta arrivando in questo momento, partita nel momento in cui sei nato, ed era quella di Vega. Quindi c'erano le immagini di Hitler ritrasmesse dall'entità aliena che aveva sta cadendo qualcosa in casa mia, che aveva ricevuto le trasmissioni terrestri. In questo caso siamo andati ben più lontani, sono passati anche un po' di tempo dal libro Contact, che non mi ricordo se citava Hitler in realtà, il film però sì.
W9GFO
Come back. Va bene, abbiamo finito?
Direi di sì, non vedo più niente sulla nostra news docket.
Lunghi, un'ora e venti ragazzi. Tutto fatto, i titoli proposti, adesso ce li gustiamo in after party, li scegliamo, sono tutti bellissimi. va bene. Appuntamento alla prossima settimana. Partiamo con un giro di saluti, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, per oggi è tutto.
Da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso.
Dallo studio della Montagnosa Erve vi saluta Marco Zambianchi.
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
E da Modena un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Eric e Real.
Ad Astra!